Ave Maria, cari amici, un saluto a tutti voi. Eccoci qui insieme nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica nella sua forma compendiata. Ecco, siamo sempre in compagnia di Padre Giampio, che saluto immediatamente. Ave Maria, Padre Giampio.
Ave Maria, Antonio, cari amici, bentrovati. Ave Maria a tutti.
Ecco, cari amici, allora qualcuno di voi ricorderà, qualche settimana fa, in realtà ci siamo salutati. Trattando, continuando ad addentrarci in questo grande tema della preghiera cristiana, un tema al quale il nostro catechismo, sia quello compendiato naturalmente che quello esteso, dedica grande spazio, dedica vari capitoli. Ecco. Siamo arrivati diciamo, sempre trattando nell'ambito della tradizione della preghiera, abbiamo visto in che modo i santi sono delle guide per la nostra preghiera. Abbiamo anche visto che nella famiglia, quindi la famiglia è il primo focolare dell'educazione alla preghiera. Adesso, cari amici, ci rimane da considerare un altro tema molto importante, direi. Quali sono i luoghi favorevoli alla preghiera? Allora, Padre Giampio, vediamo un po' insieme questo altro argomento importante. Dove possiamo pregare? Dove possiamo pregare meglio?
Giusto, grazie Antonio, sì.
E quindi, allora, qui, cari amici, il Catechismo ci guida con l'articolo 566, ecco, del quale vi do subito la lettura. Quali sono i luoghi favorevoli alla preghiera? Si può pregare dovunque, ma la scelta di un luogo appropriato non è indifferente per la preghiera. La Chiesa è il luogo proprio della preghiera liturgica e dell'adorazione eucaristica. Anche altri luoghi aiutano a pregare, come un angolo di preghiera in casa, un monastero, un santuario. Ecco, ad esempio, quindi.
Benissimo. E come abbiamo detto che negli ultimi appuntamenti, chi può educare la preghiera? Abbiamo visto la famiglia, come abbiamo visto le catechesi, abbiamo visto i gruppi di preghiera, abbiamo visto la direzione spirituale che deve essere una scuola e un aiuto alla preghiera. Oggi il catechismo ci vuole aiutare a trovare dei luoghi favorevoli alla preghiera, dei luoghi più idonei alla preghiera. C'era una vignetta, un messaggio molto interessante e bello, che diceva questa cosa qui, Antonio, ma se Dio è dappertutto, perché bisogna andare in chiesa? Ma lo rispondeva con una frase altrettanto bella e semplice per farlo comprendere. Diceva questa frase, anche nell'aria è presente l'acqua, ma se vuoi andare a bere devi aprire il rubinetto. E di andare c'è dove c'è l'acqua. Quindi anche l'aria che respiriamo contiene acqua, vapore acqua, nebbia, così, ma se vogliamo bere quest'acqua dobbiamo andare in un luogo ben distinto per la bottiglia, poi. E quindi la stessa cosa dei luoghi più adatti, perché aiutino più a raccogliere le facoltà dello spirito. E quali sono questi luoghi più appropriati che ci differenziano? È vero che dovunque possiamo pregare. Dovunque, qualsiasi luogo, può essere idoneo alla preghiera, siamo su un treno, in aereo, a quota 10.000 metri, così, per strada, stiamo aspettando il nostro turno in posta, un autobus che sta arrivando, un treno che sta partendo, ogni luogo poi. Poi ci sono altri luoghi che aiutano ancora più a pregare. Quindi si può pregare dovunque, e questa è una cosa molto molto bella. Ci sono alcune preghiere che possiamo fare dovunque, particolarmente il Santo Rosario. Per quello ha una funzionalità molto 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 bella e importante, quello della preghiera del Santo Rosario. E questi luoghi favorevoli, tra cui possiamo vedere, quindi ovunque possiamo pregare, questo ci dice un impegno. Che ovunque possiamo elevare la nostra mente a Dio, ovunque possiamo elevare il nostro cuore a Dio. Pensa come San Bernardo o il Serafico Padre San Francesco, come cercava anche nei luoghi più remoti, più inaccessibili, perché mantenere quel raccoglimento, quella presenza solo di Dio. Quindi a propagare. Ma la scelta di un luogo appropriato non è indifferente per la preghiera. Ci sono dei luoghi che un po' per le mie attitudini possono più aiutarmi alla preghiera. E il luogo per eccellenza è la Chiesa. È la Chiesa per la preghiera liturgica, è la Chiesa perché è presente in corpo, sangue, anima e divinità il nostro Signore Gesù sacramentato, è la casa di Dio. Questo luogo, leggiamo nell'Antico Testamento, sarà chiamato casa di preghiera. È bello questo qua, penso, una casa di preghiera, una casa per trovarmi a pregare con Dio. Qui Dio è particolarmente attento alla voce dei suoi figli che lo pregano, che gli chiedono qualcosa, che lo ringraziano, che lo lodano. La Chiesa, la casa di Dio, è il luogo proprio della preghiera liturgica per la comunità parrocchiale, il luogo privilegiato dell'adorazione e della presenza reale di Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, nella Santissima Eucaristia. E quindi ecco che la Chiesa diventava luogo privilegiato per trattenersi in preghiera. Allora vediamo i santi che magari quando avevano degli impegni passavano da un luogo all'altro così, si trovavano una chiesa, si fermavano ad andare a trovare, a fare visita all'ospite, al padrone di casa, il San Leopoldo, il buon parun, il buon padrone, è nostro Signore Gesù Cristo presente nel Santissimo Sacramento. E come davano, dice, se devi fare, prendere due strade, prendere quella che sei, quelle due passi, incontri più chiese. O quando non puoi fermarti in chiesa, manda l'angelo custode. È proprio questo luogo per eccellenza, la chiesa. È la casa di Dio. È il luogo dove Dio particolarmente ascolta. Ci mettiamo la presenza di Dio. Luogo che aiuta con l'accoglimento, con silenzio religioso, con silenzio sacro, a incontrare Dio. E c'era un filo spirituale di Padre Pio, Don Attilio Nevisolo, che confida che quando, dopo l'incontro con Padre Pio, Padre Pio gli ha aperto un po' la mente e diceva, passava tutto il tempo che aveva in chiesa a pregare e a studiare, quando dopo dedicarsi anche alle scienze sacre, all'insegnamento, così, passava tantissime ore di studio di queste materie sacre proprio in chiesa, perché dov'è la sede della sapienza? Proprio nel tabernacolo. E questo penso lo prendiamo anche nella vita dei santi, come San Tommaso d'Aquino, quando qui dico una cosa che potrebbe sembrare un po' una stranezza, ma un po', vediamo un po' che cos'era quando la vita di fede era molto elevata. Penso che San Tommaso d'Aquino, una cosa che mi ha colpito, quando aveva dei punti difficoltosi da poter trattare di sacra teologia, e metteva gli appunti sull'altare e chiedeva se Gesù ho scritto bene queste cose qua. Sì, è scritto bene, quello che umana natura così è scritto bene. O addirittura altre volte apriva il tabernacolo e infilava la testa dentro il tabernacolo. Questo non facciamolo noi, fratelli, sennò qualcuno poi si potrebbe anche rimproverare. Però i santi possono farlo, noi non facciamo, ma i santi possono farlo. Mettere la testa del tabernacolo per poter ricevere più luce da Dio. Nostro Gesù Cristo, la presenza di Gesù Cristo. Quindi lo prendiamo come il luogo per eccellenza, il luogo privilegiato all'adorazione e alla presenza di Gesù nel Santissimo Sacramento e dopo la preghiera liturgica.
Allora,
E
Padre Giampio,
sì.
scusami se veramente intervengo un po' così subito. Perché hai ricordato, no, Don Attilio Negrisolo, e hai ricordato pure il fatto che lui era un uomo di preghiera e pregava continuamente, soprattutto quando voglio raccontare questo aneddoto perché mi è venuto in mente, se mi permetti, perché riguarda proprio
Sì.
questo argomento, no? E una volta Don Attilio si trovava a San Giovanni Rotondo, e era in attesa, ecco, di accedere al confessionale dove c'era San Pio, e si era messo lì davanti appunto all'altare, davanti al tabernacolo, e pregava, no? A un certo punto, per qualche motivo, si è interrotto, no? Cioè, evidentemente, non so, si era interrotto in questa preghiera. Come riferisce appunto anche un suo figlio spirituale che racconta questo episodio, fu proprio colpito, no, da una grandissima tentazione. Da una grandissima tentazione, non si sa bene di che si tratta, ma comunque si era è stato proprio diciamo, accoppato da questa tentazione, tant'è vero che lui era proprio sbiancato, cioè era impallidito. Quando si è trovato ad andare al confessionale, Padre Pio gli ha detto, no? Dice, hai visto? Ecco, o spari tu o spara lui. Praticamente San Pio gli aveva detto, cioè che sapeva, no? Che aveva, con la sua conoscenza delle anime, sapeva che cosa era successo a Don Attilio, dice, hai visto? O spari tu o spara lui, perché si era fermato nella preghiera del rosario, aveva interrotto le Ave Maria. Quindi, in pratica, le Ave Marie sono dei veri e propri scudi, dei proiettili, delle armi, insomma, il Santo Rosario. E Don Attilio, che era un'anima eletta, no? È stato preso un attimo, no? In un attimo di sospensione della preghiera e si era trovato davanti a una grande tentazione. Quindi, ecco,
Ma
ricordiamoci
pensa anche
pure
un'altra
questo.
cosa, Antonio, penso
Certo.
un altro fatto, perché il motivo per cui aveva firmato la preghiera era perché era il suo turno di confessarsi, quindi neanche per dire una distrazione, una mancanza, una negligenza, beh, allora ho aperto lo spiraglio al nemico. Quindi era il suo turno, era lì che si stava aspettando il turno per confessarsi, quindi intanto incomincio a pregare, però tocca il mio turno, allora mi alzo. E intanto che fa questi passi, mette la corona in tasca e così lo continua dopo la confessione, non poteva aspettare, far aspettare Padre Pio il suo turno, allora si alza, quindi interrompe legittimamente, se vogliamo,
Ah, ecco,
questo. E dopo la vice proprio come racconti tu, Antonio, o spari tu o spara lui. E quindi neanche, quindi subito il nemico si è approfittato per sparare la sua freccia avvelenata, e quello ha smesso di sparare, adesso alzo la testa io e incomincio a tirare io la cerbottana, le frecce avvelenate e tutto il resto. E quindi è verissimo questo, pregate sempre senza interruzione, insegnamento che ci dà il nostro Signore Gesù Cristo. E visto che mi parli di questa cosa qua, mi fai venire in mente tutto il tempo in cui Padre Pio lo trovavi a pregare sul matroneo davanti all'immagine della Madonna delle Grazie o in ringraziamento alla Santa Messa davanti al crocifisso e dove dopo ricevete anche le stimate. Proprio veramente tutto continuamente un continuo preghiera, tutta una continua preghiera. Quando dicono che cosa devo dire di chi siete Padre Pio? Sono un povero frate che prega, come si è definito. Dedicato tutto alla preghiera. E mi viene in mente anche un'altra figura sempre legata a Padre Pio, Donnello Castello, come tante tante volte quando andavo a trovarlo così, lo trovavo nella sua, lui all'ultimo piano aveva una cappellina privata così, dopo il Santissimo Sacramento era lì in adorazione, studiava, pregava anche lì ore e ore e ore e ore e ore, davanti al Santissimo Sacramento. E anche negli ultimi anni di vita, quando si era un po' ritirato dall'attività pubblica, dalla predicazione, dalla confessione, e così celebrava e adorazioni eucaristiche, celebrava adorazione eucaristica e scriveva davanti al tabernacolo, tanta, 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 tante ore di tabernacolo, tante, tante, tante ore per omaggiare e lodare la Santissima Trinità, il Santissimo Sacramento che ha lasciato. Quindi la Chiesa, la presenza eucaristica, il tabernacolo, è un luogo privilegiato. Ecco allora come comprendiamo che anche il fatto che a volte tante chiese, per un motivo o per un altro, perché non ci sono più adoratori, non c'è più nessuno che sta presente in chiesa, rimangono chiuse tante ore del giorno. Ma vengono aperte per quelle ore in cui c'è la celebrazione, poi subito chiusa. Purtroppo questo è un mancano adoratori, quindi è colpa di questo o
Sì.
quell'altro, è colpa di cosa? Manca persone che vogliono andare in chiesa a presenziare, a dare omaggio al proprio Signore. Mancano persone. E magari rimane solo questa e quest'altra
Gesù
persona
solo.
buona volontà, tutti gli altri hanno tanti tanti impegni che si dimenticano. Il primo cittadino del loro paese, che è Gesù, che si è degnato di prendere possesso di quella parrocchia, di quella comunità. E quindi ecco la presenza del Santissimo Sacramento dell'altare. Ancora dice il Catechismo che c'è il luogo di preghiera personale, e questo può essere l'angolo di preghiera, come nelle famiglie non mancava mai un angolo, e anche tanti tanti bei, chi ha l'abitudine anche oggi così, tanto bello vedere nelle proprie case, quando vai a fare le benedizioni pasquali così, che hanno il loro angoletto di preghiera, l'angoletto, qualche immagine, il Santo Vangelo, qualche immagine di Gesù, della Madonna, qualche luogo in cui si ritrovano lì a pregare. E ricordiamo San Massimiliano Maria Kolbe, proprio nell'angolo di preghiera ebbe l'apparizione, la visione della Beata Vergine Maria, che quando diceva: "Che ne sarà di me?", la mamma che gli dice: "Che sarà di te, Raimondo?", e dopo che ha fatto la Marachella del Pulcino, ha comprato, speso i soldi per comprare un uovo, e ha provato al contadino per farlo covare da una chioccia, ed è nato il pulcino, e ha speso pochissimi soldi. Però che ne sarà di te, piccolo Raimondo? Allora chiede alla Madonna, Madonna gli presenta le due corone. Sarebbe diventato martire, o avrebbe conservato la purezza nella vita consacrata, e sceglie tutte e due le corone.
Tutte e
Proprio
due,
in quest'angolo della preghiera,
tutte e due.
che nelle buone famiglie non mancava un luogo privilegiato per incontrarsi nella preghiera. Purtroppo adesso tante volte l'angolo della preghiera è stato preso, espropriato da regina televisione o re computer o maxi schermo, insomma, che ne so io. Purtroppo non c'è più spazio, perché è tutto ingombrato da queste cose, qui non c'è più
Dalla
spazio
signora
per l'angolo
televisione. Sì.
dall'angolo preghiera, perché la regina televisione ha preso il sopravvento in tutti i suoi formati tecnologici del 2000 e passa. Chiaramente ridotti che ce la mettiamo in tasca, ridotti che ce l'abbiamo che prende tutta una parete, è un po' così. Però anche questo è un angolo di preghiera, che può essere veramente un posto privilegiato. E in una famiglia cristiana questa specie di piccolo oratorio favorisce la preghiera in comune, la preghiera della famiglia, che prega prima dei pasti, dopo i pasti, che prega in tanti momenti della propria giornata. Ricordo che Nonnello, con la mamma che recitava il rosario, ha ottenuto la grazia della conversione del loro papà. Padre Nonnello non era praticante così, e la mamma faceva pregare al piccolo Nonnello il Santo Rosario quotidianamente, tutti i giorni lo recitavano. E lui ottenne la grazia della conversione del papà, che dopo divenne un buon cristiano praticante, credente praticante. Ancora dice il Catechismo: nelle regioni in cui ci sono monasteri, vocazione di queste comunità favorire la condivisione della preghiera delle ore con i fedeli. Se abbiamo la grazia di avere un convento, un monastero nelle nostre vicinanze, quello è un propulsore di preghiera. Cosa fanno le anime consacrate? Stanno a lodare il Signore giorno e notte alla presenza di Dio. Sto alla presenza di Dio. E sono lì per intercedere per quei luoghi, quei dintorni che hanno ospitato quel monastero. Ovviamente, ecco, come il monastero, un convento, diventa un fulcro di benedizione e di grazia per tutto il paese, la città. E ancora, così con la preghiera delle ore, quindi ora trovi che puoi accedere alle lodi mattutine o all'ufficio letture, ai vespri o alla compieta. Ricordo che mi piaceva molto, in gioventù così, se riuscivo ad andare alla chiesa dei Carmelitani la domenica sera, dopo la messa facevano la preghiera di compieta, la messa domenicale così, la messa era alle 6, facevano compieta alle 7, 7 e un quarto, forse erano per loro che facevano adorazione dopo l'alzata notturna, o così concludevano la loro giornata così presto. Però così, in chiesa ci si portava dentro un'altra cappellina per chi voleva, e si partecipava a questa compieta, mi ricordo sempre i secondi vespri, mi piaceva, non avevo mai sentito parlare di compieta, ora fornivano la preghiera liturgica di poter seguire anche che era sprovvisto del breviario, lo fornivano loro e si recitava insieme ai monaci una compieta recitata, una cosa molto molto semplice nella liturgia, ma una cosa molto bella. E una cosa che a me, una confidenza che mi attrasse molto la Santa Messa fu il canto del Magnificat che facevano durante la Santa Messa in una parrocchia, c'era Vespri e Messa, e sentivo questo canto che non ho mai sentito del Magnificat, l'anima mia magnifica Signore, cantato da delle pie vecchiette. C'era il parroco con altre 4-5 vecchiette che ha due cori cantato, quindi chissà, non è mica il coro di Palestrina o che ne so, 4-5 vecchiette, però mi attirava, mi ricordo che mi piaceva sentire mi invogliava anch'io a poterlo pregare così, e poterlo ascoltare, quindi un po' mi ha attirato a partecipare alla messa anche infrasettimana, proprio queste pie vecchiette che cantavano il Magnificat, quindi a lode di Dio, come la Madonna sa. Trarre anche attraverso queste cose un po' semplici o così, quando un po' così il Signore interviene. E quindi ancora l'angolo di preghiera perché l'hai presente nel segreto davanti al Padre nostro. E quando preghi, ritirati nella tua camera, chiuditi nella tua camera nel segreto, il Padre tuo nel segreto ascolterà la preghiera. Signore, non ha bisogno né di megafoni né di altoparlanti, così ci sente benissimo, sente anche i gemiti inesprimibili del nostro cuore, quel cuore adorante. Diceva una Santa Gemma Galgani, come certo c'erano delle estasi grandissime quando era a ricevere la Santa Comunione in chiesa, come in tanti momenti della sua vita e della sua giornata, tanti momenti di raccoglimento. Il crocifisso che aveva nella stanza andava a trovarlo nella stanza da pranzo, così faceva servizi, tanto, tanto. E tante volte doveva scappare da quel crocifisso perché se rimaneva troppo lì, attenta, assorta, rimaneva in estasi. Mi è stata raccontata una cosa molto carina e divertente che ti condivido proprio di Santa Gemma in questi giorni. Un giorno è invitato, innanzitutto gli dicevano che dovevano mettere il crocifisso nella sala da pranzo dove mangiavano. La famiglia che ospitava Santa Gemma, innanzitutto mette il crocifisso alle spalle di Santa Gemma perché se lo vedeva andava subito in estasi e non mangiava niente. Quindi doveva mettersi intanto alle spalle, non doveva vedere niente di cose così. Un giorno in questa famiglia c'è cioè Santa Gemma, viene invitato anche il padre spirituale, insomma il padre Germano, insomma, a un certo punto dice prima di iniziare. Già, fa la brava così, insomma, per dire, non andare in estasi, così, non pensare a Gesù. Adesso stiamo mangiando, siamo qui un po' a ricreazione. Non pensare a Gesù. Detto questo, subito Santa Gemma incomincia a sanguinare sangue dalla fronte, da tutto il corpo che cominciava a sanguinare sangue. Così, tanto che una di queste qui la prende e la porta nella stanza per poter così. Era già un fenomeno che capitava già altre
Mamma
volte,
mia.
però.
Sì.
Diciamo, non c'era, non sembrava non ci fosse relazione, tutto questo sanguinamento, questo così, tutto che sanguina, sanguina, sangue, tutto, tutto. Il primo mistero doloroso, Gesù nell'orto Getsemani che suda sangue. Quando si riebbe, Santa Gemma, dopo un po' così ritornò, disse: Padre spirituale, ma le sembra lei un ordine da darmi, un'obbedienza da darmi questa qua? Di non pensare a Gesù. Questa cosa qui
Insomma,
l'aveva
mamma
proprio messa in crisi, il non pensare a Gesù,
mia.
proprio, mamma mia, cioè, ma mi sembra questa un'obbedienza da dare, che non pensare a Gesù per lei era un tormento, era una pena, era un'agonia. Un po' quello che viene in mente leggendo anche San. Luigi, la sua un po' precaria che aveva San Luigi Gonzaga che doveva portare nella sua meditazione quando era malato, allora a un certo punto i superiori gli dicono che non era possibile, non doveva più fare la meditazione. Ok,
Ah, sì. Mi
Antonio. Non dovrò più fare
senti?
meditazione per alleggerire la sua salute un po' malferma, così. Quindi mi raccomando, provvidenza, adesso non farete più la meditazione, non dovete più pensare a Dio, se no vi stancate troppo così. E San Luigi Gonzaga cerca di fare questo, ma il pensare a Dio è diventato una cosa così connaturale che non pensare a Dio era uno sforzo maggiore di quello che avrebbe dovuto fare se doveva pensare a Dio. Quindi pensavo di alleggerire la sua fatica, invece ne davano una ancora più sofferta e ancora più problematica da poter portare. E questo per questo un po' diventa un
Ecco, Padre
problema da.
Giampio. Padre Giampio?
Sì.
Padre Giampio? Ah, scusami, ecco, temevo che si fosse interrotta un po' la comunicazione. Sai che cosa volevo aggiungere? Perché tu hai detto delle cose veramente, cioè questo ci fa capire, no? Che la santità, cioè come sono i santi, ecco. Questo fatto di non riuscire, è come dire, no, se non grideranno gli uomini, grideranno le pietre, no? Quindi, in un certo senso, questo sudore di sangue di Santa Gemma ci fa capire che è tanta l'unione, è proprio dell'anima con il Signore, che è impossibile quasi interrompere, no? Questa comunicazione. Ma io dicevo, un bambino, ecco, un bambino come San Francesco Marto, no? Era sempre lì in chiesa, ma addirittura vicino al tabernacolo, no? Per consolare Gesù solo. Ecco, questo è un po' stata la caratteristica della sua spiritualità, no? Della sua santità. E io direi che questo lo riporta proprio prepotentemente in attualità, no? Questo, quante volte noi veramente entriamo nella chiesa e troviamo questo tabernacolo addirittura nascosto, che non si capisce dov'è il nostro Signore nel sacramento e comunque nella solitudine, ecco, quasi nell'abbandono. No? Sant'Alfonso dice: ti adoro qui in riparazione dei luoghi dove tu sei meno riverito. No? Ricordi quelle parole di Sant'Alfonso, dove sei meno riverito e adorato. Quindi, insomma, questo è un tema veramente grande, no? Il luogo della preghiera è soprattutto la Chiesa, e io direi la preghiera davanti al tabernacolo. Ecco, vorrei chiederti proprio questo, no? Davanti al tabernacolo, non nell'adorazione eucaristica proprio comunitaria, no? Ma io penso che sia un luogo di eccellenza per recitare il rosario, no? Davanti a Gesù sacramentato.
Questo dono che vogliamo chiedere tanto tanto al nostro Signore Gesù, all'Immacolata, alla Regina di tutti i Santi, perché ci aiuti a fortificare e santificare sempre di più la nostra preghiera. Se sei d'accordo, Antonio, faremo
Sì.
qualche istante, un minutino di pausa per poi riprendere più tardi, fra
Sì,
qualche minuto, va bene?
sì, se mi sentite, vorrei appunto dire alla regia, non so se mi sentite, che è il momento di fare un piccolo stacco musicale, un piccolo intermezzo musicale, qualche minuto di buona musica e poi riprendiamo questo argomento così bello della preghiera cristiana. Vi ricordo il nostro numero di telefono 0825 444 391, oppure se volete lasciare col WhatsApp, ecco, la vostra domanda, la vostra considerazione, la nostra suora in regia poi ci leggerà il vostro contributo. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, ecco, riprendiamo la nostra diretta. Abbiamo visto, ci sono dei luoghi favorevoli alla preghiera, dove la preghiera è più, diciamo, è più gradita a Dio, nel senso che anche noi stessi abbiamo una più facilità, no? Nel pregare. Sì. Esistono dei luoghi appropriati, quindi il luogo appropriato per eccellenza è proprio la preghiera, è proprio la chiesa, cioè davanti al tabernacolo di Nostro Signore, ma ci sono anche tanti altri luoghi, monasteri, santuari e anche questo angoletto della casa, questo angolo di preghiera che ciascuno di noi può, anzi dovrebbe avere in casa. Certo è Padre Giampio che diciamo come stanno le cose, no? Una volta perduto il treno, è difficilissimo recuperarlo. Cioè, una volta che in casa la regina diventa la televisione oppure lo smartphone, no? Purtroppo il terreno perduto è difficilissimo da recuperare, no? Cioè, riportare poi soprattutto ai propri familiari, magari i figli, eccetera. A condividere un momento di preghiera in casa diventa un'operazione che è impossibile all'uomo, è possibile soltanto al Signore. Insomma, ecco, quindi veramente questo è un argomento importante. L'umanità ha perduto un po' questo grande vantaggio che c'era anni fa, nei quali io ricordo proprio nella sera la famiglia si riuniva, mi raccontava appunto mia madre, ci si riuniva per la recita del rosario. Abbiamo sentito, per esempio, le lodi, i vespri della sera, addirittura la compieta. No? Una cosa volevo dire, se voi prendete un'enciclopedia, l'ultimo nome dell'enciclopedia inizia con la Z, pensavo che fosse Zverev o qualcosa del genere. Ed è il nome di un russo che però viveva negli Stati Uniti, che ha inventato la televisione. Quindi c'è questo tecnico validissimo, elettronico, circa negli anni 30 ha inventato la televisione. E mi sembra che San Pio, no? È vero, padre Giampio, San Pio ha salutato questo evento come una disgrazia, cioè, se non ricordo bene. Come ho commentato la cosa, però ha detto alla televisione, mamma mia, cioè, e difatti è diventata un
Probabilmente
po'
vedeva già il cattivo uso che ne avremmo fatto.
che ne
E
avremmo
così
fatto.
invece di tante onde che andavano da terra al cielo, onde di preghiera, di Ave Maria, tutte le famiglie di tutta Italia, di tutti i paesi cristiani, in cui la sera ci si trovava uniti in preghiera di rosario almeno.
Eh sì.
La famiglia dopo cena si stava riunire, terminava la giornata con la preghiera del rosario, con le preghiere della sera. Invece di levare questa preghiera di intercessione terra e cielo, adesso siamo tutte, abbiamo riempito il globo di informazioni terra terra. Il braccio verticale si è stato coso neutralizzato, è giusto un po' di satellite, va un po' il cielo, ma per scendere subito immediatamente. Catapultato, quindi ancora terra terra alla fine. Abbiamo perso i messaggi terra cielo e cielo terra e mettendoci in contatto con Dio, preferendo il terra terra e terra terra con tutti i suoi gusti, gustibus, mode e modacce e modalità di guai che combinano. Chiaramente i santi avevano già un po' questa visione di questo cattivo utilizzo che si sarebbe fatto poi di queste tecnologie. San Massimiliano era molto chiaro, voleva che tutte le tecnologie prima di tutto servissero alla causa dell'Immacolata, fossero utilizzate per glorificare l'Immacolata, per glorificare Dio. Invece ci accorgiamo che quando questo non avviene è un po' un grosso problema e un grosso guaio perché sì, ha preso il posto dell'angolo della preghiera. Ha preso proprio quell'angolino, ha usurpato, spodestato quell'angolo della preghiera. E continua il catechismo a dirci un altro luogo molto bello, dice i pellegrinaggi, che che ricordano il cammino dalla terra verso il cielo. Tutte volte tutto il pellegrinaggio, i famosi pellegrinaggi di Santiago, i pellegrinaggi in Terra Santa, i pellegrinaggi verso la città eterna, verso Roma, così, i pellegrinaggi di San Michele Arcangelo, che la storia della Chiesa ha perpetuato per 2 millenni, così, ricorda questo, il pellegrinaggio di ognuno di noi, di questo cammino in questa valle di lacrime verso la patria eterna, verso il cielo. E sottolineare i santuari per i pellegrini sono alla ricerca delle vive sorgenti, sono luoghi eccezionali per vivere le forme di preghiera cristiana. Ecco che allora i santuari diventano un po' un propulsore di grazia. E questo mi riallaccio a quello che diceva San Francesco, dice, ma perché il santuario, tutto sommato, nella chiesa c'è. Anche lì sono delle belle statue, in quella chiesa c'è anche lì il tabernacolo, c'è lo stesso Gesù. Però dice San Francesco, e questo lo ricordiamo per quello che riferiva a Santa Maria degli Angeli, così possiamo applicare anche per tantissimi luoghi di grazia, praticamente il santuario dove la Madonna ha voluto, si è degnata di apparire, ricordiamo Lourdes, ricordiamo Fatima, quindi proprio questi luoghi di grazia, le Bacche, tutte queste. E cosa? Ho sperimentato che ci sono luoghi in cui il Signore vuole espandere con più abbondanza le sue grazie. Quindi mi accorgo che Dio è presente in tutti questi luoghi, in tanti luoghi così, però ci sono alcuni che ha una predilezione in cui vuole espandere più abbondanti grazie. Ovviamente dopo, allora ecco, tutto il piccolo paesino di Ars, il paesino sperduto, con quel parroco il più inadatto, promosso a diventare sacerdote, che sapeva recitare bene il rosario, quindi incapacità e tutto, come diventa un centro di spiritualità. Pietrelcina, San Gianni Rotondo, come diventa un centro di spiritualità. Queste città, queste cittadelle dello spirito, della grazia, dove questi santi hanno catalizzato queste fondamenta di grazia, Loreto, la Santa Casa di Loreto. Pensate, come San Giuseppe da Copertino vede una scala di angeli salire e scendere, e mentre si stava recando ad Osimo, e chiede a un confratello, dice, ma che chiesa è quella che vedo là in fondo, che cupola è? Dice, padre, quella è la cupola che contiene la Santa Casa di Nazareth, Loreto. Ah, capisco, capisco, c'è una schiera di santi, che vedo, di angeli che vedo salire e scendere, salgono con le grazie, le richieste, delle preghiere dei fedeli che stanno per intercedere, e scendono con tante grazie copiose da distribuire alle anime che stavano chiedendo. Rue Lebacle, la Madonna Medaglia Miracolosa, dove vuole espandere tante abbondanti grazie, dopo a Lourdes, tutta una cittadella di grazie, luoghi privilegiati, Assisi, tutti questi centri così tanto tanto importanti, in cui l'intercessione dei santi o la presenza della Beata Vergine Maria, o dove in Polonia dopo la Divina Misericordia, Częstochowa, insomma, tanti tanti posti dove Madonna e per la Divina Misericordia della Santissima Trinità hanno voluto spandere l'abbondanza delle loro grazie. Quindi ecco che diventano punti, come dice il Catechismo, importanti, diventano vive sorgenti per dissetare questa visione. Perciò anche a questo punto ti collegavi tu prima, Antonio. Il problema della religione lì dovrà essere solo quell'incontro personale con Gesù, veramente a far iniziare nel cammino, nel cuore del singolo, un piccolo cammino di conversione. Allora, quando si comprenderanno un po' questi valori, ecco che allora ognuno prenderà il posto che gli spetta. E quindi la televisione andrà in un bel posto che si chiama soffitta, o bidone dell'immondizia, o nello scantinato. E ritornerà a avere la precedenza l'angolo della preghiera, perché si incomincerà a comprendere le cose che valgono. O per necessità o per virtù, è meglio che iniziamo a farlo per virtù che per necessità. Basta. Comincio a togliere la corrente, comincio a fare il blackout di corrente, così capitano, così, perché inquina, quindi niente, ti sono usato la televisione. Ah, no, questo no. Vedi come un po' ci
Eh
mettiamo
sì,
la
eh
zappa sui piedi così.
sì, eh sì. Padre Ciampio, possiamo possiamo aggiungere, no, in questi luoghi che citava appunto il catechismo, più adatti, più indicati, per pregare, possiamo aggiungere anche, adesso dico una cosa che non lo so, appunto, il cimitero, no? Cioè, se uno va al cimitero e gira anche non solo per magari per la propria cappella di famiglia, non soltanto per i propri cari, ma fa un giro, no? Tra queste viali, no? Che ospitano tante tombe dei defunti, chissà quante sono quelle anime che gli basterebbe appunto un'Ave Maria per salire al cielo, oppure che avrebbe bisogno di essere aiutata perché è stata dimenticata, perché ha perduto tutti i propri cari e magari non c'è nessuno che prega più per quest'anima che diciamo, nel purgatorio sappiamo, no? Si languisce, si aspetta di essere liberati dall'Immacolata, no? Colei che libera le anime dal purgatorio. Nel giorno dell'Assunta, chi era? Padre Pio, che vedeva che praticamente la Madonna si recava nel purgatorio e il giorno dell'Assunta liberava centinaia di anime, migliaia di anime che le portava in paradiso. Allora, credo che si possa aggiungere questo luogo, che è comunque un luogo sacro, come anche, penso, i sagrati, proprio perché con la nostra preghiera possiamo suffragare le anime di tutti, ecco, non soltanto dei nostri cari, no? Che dici, padre Giampio?
Eh sì, concordo Antonio, perché il Campo Santo, ecco, che chiamiamo cimitero, è veramente anche lì un luogo per, innanzitutto mi aiuta a pregare e a meditare i novissimi. Spetta anche a me, fra quando, chi lo sa, non sappiamo il giorno e l'ora, quello che vado a pregare loro, a volta, a sua volta, e domani forse qualcuno verrà a pregare per me. E innanzitutto per i novissimi, quindi le ultime verità eterne, morte. E spetta a tutti, e non sappiamo quando. Giudizio, tutti saremo giudicati. Diceva Sant'Agostino, di cui oggi anche ricordiamo, facciamo memoria, basterebbe solo il pensiero del giudizio già per vivere da buoni cristiani. Sarò giudicato. Questa parola che devo dire, la dico o non la dico? Questa azione che devo fare, la faccio o non la faccio? Questo pensiero che mi viene in testa è buono, che piace a Dio, o mi sarà di premio o di pena? Basterebbe solo il giudizio. È già per vivere da buoni cristiani. Quindi ecco che il cimitero, oltre che essere un camposanto, un luogo benedetto, è un luogo in cui suffragare, ed aiutare, ci sono anche tante belle indulgenze annesse, le preghiere dentro il camposanto, più a favore dei fedeli defunti. E quindi è un luogo molto importante. Ma in più c'era un figlio spirituale di Padre Pio, che durante un corso di esercizi spirituali, ha fatto una riflessione che mi è molto piaciuta, molto bella, che mi ricordo con tanto cuore. Diceva, gli sembrava, entrando in un cimitero, non so se era proprio di San Giovanni Rotondo o così, un cimitero locale, a un certo punto dice, gli sembrava come vedere, sai quando quelli che ti chiedono un po' l'elemosina sono alle porte o dalle chiese o
Sì,
in certi
sì,
luoghi,
sì.
stendono la mano a che ti chiedono l'elemosina. Ecco, gli sembrava di vedere tante mani dentro questo cimitero tese a chiedere elemosina,
Sì, sì,
tanti
sì.
mendicanti di suffragi. Dite una preghiera, dite un rosario, dite un'Ave Maria, un po' di acqua benedetta per suffragare. E questa è la testimonianza di chi? Di Santa Teresa d'Avila, che si accorgeva che quando pregava il Santo Rosario a favore delle anime in purgatorio, come un getto d'aria, di acqua fresca, sembrava che venisse spruzzato sulle anime purganti, che gli dava refrigerio, gli dava consolazione, gli dava aiuto proprio in quei momenti così di sofferenza, come un po' se le sofferenze fossero come quasi mitigate, alleggerite in quei momenti in cui ogni volta recitava le Ave Marie, i Rosari in favore delle anime in purgatorio. E un altro gran santo, San Pompilio Pirotti, aveva la grazia di poter pregare il Santo Rosario
Pregare,
in
sì. Sempre
compagnia delle sante anime purgatorio. Quindi,
nel
diceva la prima
purgatorio.
parte dell'Ave Maria, le anime purgatorio rispondevano alla seconda parte. Quindi, vedi un po' come qualcosa di grande tra la Chiesa, peregrinante, noi siamo qui sulla terra, e la chiesa purgante, come abbiamo parlato un po' nella prima parte del Catechismo del Credo, le anime sante del purgatorio, che ancora si stanno purificando e aspettano la nostra carità per ottenere questi suffragi e questi aiuti. Ecco allora questo dono di grazia, giustamente come facevi notare Antonio, il cimitero, il Camposanto, diventa un luogo benedetto, un luogo per poter sempre più elevare la nostra verità, ricordando che le anime purganti sono futuri santi, future sante, che non si
Sì.
lasceranno vincere
Certo.
in gratitudine e diranno: tu mi hai aiutato con i tuoi suffragi, con le tue preghiere, con i tuoi sacrifici, con i tuoi fioretti, con le tue sofferenze, mi hai aiutato, mi hai abbreviato il purgatorio e io eternamente ti sarò grato. Divento, adesso che entro in paradiso, divento un potente intercessore nei tuoi aiuti. Non mi ricordo chi era quel santo, quella santa, forse San Giovanni Bosco o Santa Teresa da Madre Teresa di Calcutta, però non vorrei, potrebbe essere anche qualcun altro. Però mi ricordo l'episodio che dice: quello che non ottengo per l'intercessione dei santi, lo ottengo pregando le sante anime del purgatorio.
Pensa
Quelle
un po'.
grazie che non otteneva
Sì.
chiedendo la preghiera, me lo teneva per l'intercessione delle sante nel purgatorio. Quindi pensa, diciamo, il test su strada, ha fatto la prova su strada, così
Sì.
la prova delle grazie. Queste arrivavano proprio per l'intercessione delle sante nel purgatorio. Quindi quanto è molto buona la pratica, la devozione di pregare per le sante anime del purgatorio. Quindi questa è qualcosa che non dobbiamo mai smettere di fare, perché è una carità importante, è una carità che dobbiamo portare avanti, è una carità molto encomiabile, di cui Dio si compiace e vuole darci beneficio. Se vuoi, iniziamo a leggere
Sì,
il prossimo articolo, Antonio, per
lo
poi
introduciamo, sì.
lo introduciamo, però dopo diamo un piccolo breve coso per poi dopo concludere. Particolarmente su questa frase che dopo dice San Gregorio Nazianzene, forse potrebbe essere questa che un po' conclude prima di iniziare la prossima volta questo 567. È necessario, in fondo 567,
Sì.
ricordarsi di Dio più spesso di quanto si respiri. E questa è una frase molto bella, per ricordarmi che cosa ancora la preghiera continua. Quella preghiera che non deve mai terminare. Mi ricordo quello che la sorella di Santa Teresina, non so se la suocerina, era la badessa così, domanda un giorno a Santa Teresina, anche le tutte e due monache carmelitane, dice: capita mai, Suor Teresa, di passare più di 10 minuti senza pensare a Dio? Ricordarsi di Dio più spesso di quanto si respiri. San Gregorio Nazianzeno, capito? Vai a passare più di 10 minuti senza pensare. Cioè, no, anzi, mi sembra che non passino mai più di 4 minuti senza che io pensi a Dio. 4 minuti. E come si fa? Dice la sorella. E Santa Teresina: quando si ama, tutto è possibile. Se c'è una cosa che mi piace fare, non ci sono ostacoli, che no, no, tutto si può superare. Ma se c'è una cosa che non voglio fare, quante te ne trovo di ostacoli? Guardi, Antonio, ti faccio una sfilza di ostacoli per dirti che. Invece, quando si ama, dice Santa Teresina, tutto è possibile. Quindi è bellissima questa frase che ci dà San Gregorio Nazianzeno. È necessario ricordarsi di Dio più spesso di quanto si respiri, quindi proprio per ricordarci questa bellissima verità che la nostra preghiera deve essere senza interruzione, pregate
Intermissione.
incessantemente, senza intermissione. Proprio questo è il punto molto molto importante, che dopo possiamo portare a casa un po', come ricordo, in tutti i momenti, in tutti i luoghi possiamo pregare. Ecco quella bellissima preghiera che Suor Consolata Beltrone, Gesù Maria, abbiamo salvate anime, ricevi dal nostro Signore Gesù Cristo. Togli le parole inutili, togli i pensieri inutili, togli le azioni inutili, continua a seguirmi incessantemente con questo atto di amore. Questo è bellissimo, giaculatorio, questa preghiera incessante, questa preghiera continua. E allora invochiamo la maestra, la regina dell'orazione, la Beata Vergine Maria, perché tutti noi saremo chiamati anche ad elevare la nostra preghiera nel grado di una vita mistica. Purtroppo non sempre o non tanti vogliono incamminarsi e tornano indietro, come dicono San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila. Chiediamo alla Mater Magister, la Beata Vergine Maria, che ci guidi nell'orazione, nella preghiera e ci dia proprio luce di questo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuor del mio Gesù.
Fa che io ti ami sempre più.
Dolce cuore di Maria. E
Siate la salvezza dell'anima mia.
la benedizione, il Signore sia con voi. Vi
E con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da Antonio Fra Giampia, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.